C'è una preghiera.
Sì. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, manda la tua grazia con la grazia della tua voce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona il tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Manda il tuo Santo Spirito
e sarà una nuova creazione
e rinnoverai la faccia della terra.
Siamo al settimo incontro del nostro percorso annuale, il titolo lo vediamo, la comunità, un luogo di perdono. Il brano evangelico è preso dal capitolo 18 di Matteo, dai versetti 15 e 20. Un testo che io ho l'impressione abbiamo già commentato insieme, soprattutto sull'aspetto della misericordia, del perdono, vista la domanda che farà Pietro a Gesù al termine di questa pagina evangelica. Anche se il taglio della lettura, come ricordiamo ad ogni incontro quest'anno, è la dimensione più comunionale, ecco, fraterna. Sicuramente comunque alcune sottolineature si ripeteranno, ma va bene, insomma, il Vangelo è quello, la nostra vita è quella e ha bisogno continuamente di essere risaldata nelle cose essenziali. Leggo il testo nella traduzione nuova della Bibbia, che comunque più o meno è quello che avete sul libro. Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va e ammoniscilo fra te e lui solo. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà costoro, dillo alla comunità, e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. In verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. In verità vi dico ancora, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualche cosa, il Padre mio che è nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Allora Pietro gli si avvicinò e disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7. Allora, probabilmente l'immagine che ci colpisce di più è proprio l'ultima domanda che Pietro fa a Gesù, no? Questa famosa 70 volte 7. Però il testo è molto più ampio, molto più ricco. E ci soffermiamo prima di tutto sulla prima parte del Vangelo, poi andremo sulla seconda e quindi tireremo le somme. E la prassi che qui viene messa in evidenza, se tuo fratello commetterà una colpa contro di te, va, ci sono questi tre movimenti, è una prassi che potrebbe essere utilizzata in una piccola comunità, ma è difficile da utilizzare in grandi comunità come siamo noi ormai. E probabilmente così come la troviamo nella lettera non è mai stata esercitata, che a nessuno di noi venga in mente oggi di mettere in pratica questa pagina così come la troviamo scritta, perché dobbiamo andare al nucleo di quello che vuole dire, che è quello di recuperare il fratello, di avere una pedagogia di perdono, questo è il significato, ma la prassi deve essere una prassi molto diversa. Ecco, stiamo molto attenti perché il Vangelo va preso alla lettera nel senso del cuore della lettera, di quello che ci vuole dire, non nella lettera così come è scritta. Questo deve essere molto chiaro. A parte che altrimenti cascheremo in un'arroganza, perché pensiamo sempre di diventare i maestri degli altri e faremo fatica a accettare che gli altri si facciano maestri nei nostri confronti con questa modalità. Ecco, fatto questo chiarimento che è fondamentale, infatti avete mai visto la prassi della Chiesa che si comporti così come è stato messo qui? A volte può essere fatto nei piccoli gruppi o nelle piccole comunità, anche nelle comunità monastiche, però ripeto, non in questa modalità così, perché anziché diventare guaritrice rischia di sottolineare lo sbaglio dell'altro e quindi la ferita. Che cosa c'è sotto? Come dicevo prima, c'è la preoccupazione di recuperare a tutti i costi un fratello, con una progressione. Qua all'inizio vai a ammonirlo fratello e solo nel momento in cui sbaglia contro di te. Secondo momento, se lui non ascolta, parla con lui attraverso una o due persone perché ci siano dei testimoni. Se poi non ascolta costoro, dillo alla comunità. Se poi non ascolta neanche la comunità, sia per te come il pagano e il pubblicano. Allora, l'espressione sia per te come il pagano e il pubblicano sia come uno del quale tu non ti devi interessare. Invece non è così. Se avete già letto il sussidio, se mai lo leggerete, l'esortazione che ci verrà data, se mai arrivassimo a questo limite, è quello di trattare lui come Gesù ha trattato i pubblicani e i pagani. Li ha trattati con un amore di attenzione, perché è andato in cerca, addirittura i pubblicani, ha detto, vi precederanno nel regno dei cieli. Gesù non ha mai escluso nessuno e noi non siamo chiamati ad essere né giudici gli uni degli altri e noi né escludere nessuno. Semmai è meglio cercare di recuperare, sapendo che il recupero va fatto secondo il linguaggio di cui ha bisogno l'altro. Dovremmo trattare l'altro come vorremmo essere recuperati noi. Proviamo a immaginare quando ci sono delle incomprensioni, degli errori, anche nei nostri rapporti quotidiani, familiari, coniugali. Il rischio qual è? Quello di rimproverare l'errore dell'altro, non di guarirlo. E di solito quando lo si rimprovera è un modo per sottolinearlo e per dire tutto il male che mi ha fatto. Questo, anziché raccorciare le distanze, colmare le distanze, aumenta le distanze, perché mette in evidenza la grande incomprensione che c'è. Semmai l'atteggiamento dovrebbe essere di dire: guarda, quello che è accaduto mi ha ferito, senza mettere in evidenza lo sbaglio, l'errore dell'altro. E questo invece recupera. Non solo, ma sappiamo dalla pedagogia del linguaggio umano che anche quando noi dovessimo sentire un rimprovero comunitario che ci esorta ad assumere degli atteggiamenti di vita, state pur certi che quando noi ascoltiamo quello che viene detto per dare delle dritte morali, spesso noi ragioniamo così: vedi questo discorso come vale per lui o come vale per lei, dovrebbe capire quello che sta dicendo, perché lo sta dicendo per lei, lo sta dicendo per lui, e invece lo sta dicendo per noi. Ma c'è sempre il rischio di sentire che gli altri sono mancanti e quindi che sono gli altri che devono correggersi. Difficilmente riusciamo a metterci alla pari in un rapporto di correzione fraterna, tanto più che anche noi sacerdoti, io vi ripeto spesso anche nei luoghi formativi in cui magari sono coinvolto per questo, dico che addirittura il confessore nel confessionale non è uno che deve dirigere la vita dell'altro, ma deve ascoltarla con grande pazienza, con grande tenerezza e far capire che sullo stesso cammino siamo tutti fratelli. Il confessore non è mai un giudice, non è neanche un padre per certi versi, anche se amministra la misericordia di Dio, ma è un fratello che correggendo l'altro fratello mette in evidenza che anche lui sa che anche lui ha bisogno di essere messo in una condizione di correzione. E questo viene percepito dalle persone. La persona che sa che colui che ha davanti è un ministro della misericordia, che anche lui ha bisogno di perdono e di correzione, ha molta più fiducia e libertà nell'aprirsi, anche se sa che amministra un dono grande, che è più grande di lui e che viene da Dio. Sa che quell'uomo, anche lui, è nell'ordine della fragilità, ha bisogno della misericordia di Dio e quindi può consegnarsi con umiltà, perché si sente compreso, si sente capito. E questo dovrebbe avvenire anche tra di noi, dovremmo capirci, capire la fatica dell'altro. Forse l'ho già detto un adagio una volta, interessante questo, capire come dobbiamo immedesimarci nella condizione dell'altro. C'è una barzelletta, no? Una volta i parrucchiani, stufi di vedere il parroco ubriaco, vanno dal vescovo per dire, insomma, il vescovo guardi, il nostro parroco, insomma, beve. E allora il vescovo lo richiama all'ordine. E il parroco dice al vescovo: sì, gli hanno detto quanto bevo, ma non gli hanno detto quanta sete patisco. Nel senso che non si sa mai qual è la fatica dell'altro per venire fuori. Ci deve essere una grande misericordia, perché noi vediamo il difetto, ma non consideriamo l'origine del difetto. A volte il difetto non è altro che la conseguenza di una fragilità che a volte non ci siamo scelti. E questo porta a volte alla disperazione, parlando sempre dell'alcol, una roba abbastanza recente, una condizione che non è della nostra parrocchia, quindi mi sento anche abbastanza libero di dirlo. Insomma, una persona che fa fatica a venire fuori da questa schiavitù ha pensato una brutta cosa, perché a volte uno vorrebbe e non ce la fa, che cosa succede? Succede lo scoraggiamento. E se attorno non hai le persone giuste che ti incoraggiano, che si fanno compagni di viaggio, uno si sentirà solo, si sentirà abbandonato, quindi si sente condannato dal giudizio e si sente condannato da se stesso perché questa debolezza è più forte di lui, lo sta dominando. E tante volte anche nella Chiesa noi sottolineiamo gli errori senza dar vedere le patologie, guarire le patologie. Noi dovremmo cercare di essere medici di misericordia gli uni nei confronti degli altri, non per giustificare tutto, ma per capire, per comprendere e per aiutare. Se io vado dal medico, vuol dire che se ci sono andato ho compreso che ho delle difficoltà. Se il medico, anziché darmi la medicina per guarirmi, va a sottolineare la mia malattia, non è più un medico. Il medico deve cercare di aiutarmi a venire fuori. A volte la medicina che mi dà può essere una medicina molto amara, oppure può farmi paura. Allora, che cos'è che mi darà la forza di prendere quella medicina e quindi di guarire? La fiducia che io ho nel medico che mi accompagna, che mi è vicino. E che mi dice: non preoccuparti, se avrai questi effetti collaterali ti succederà questo e questo, perché? Allora io so che c'è qualcuno vicino a me che diventa la mia sicurezza, la mia fiducia. Questo deve avvenire anche nella nostra vita, nella nostra fragilità. Sapere sempre che accanto a noi c'è qualcuno sul quale possiamo contare, perché non è un giudice ma un compagno di viaggio, è un fratello. Addirittura questo testo potrebbe essere ritradotto da un'espressione che mi pare che sia di Isacco di Ninive, ma non vorrei sbagliarmi, che viene ripetuta spesso in ambiente di chiese orientali, che dice così, sempre pensando al peccato, all'errore dell'altro e al modo con cui noi dobbiamo farci vicino. Dice: se tu non puoi addossarti il peccato dell'altro, coprilo almeno con il manto della misericordia. È bello questo, perché allora la tua tenerezza dovrebbe spingerti al punto di dire: quasi faccio mio il tuo errore, se non lo posso fare perché è evidente che è l'errore dell'altro, almeno lo copro con il manto della misericordia. Una volta, sempre in ambiente orientale, capitò che un monaco fu fortemente rimproverato e più volte per i suoi errori, per la sua fragilità, da parte dell'abate, fino a minacciarlo di scacciarlo dal monastero se egli avesse continuato ad avere quel comportamento, finché arrivò il giorno in cui l'abate pubblicamente scomunicò, mandò fuori dalla comunità questo monaco. Contemporaneamente dalla comunità si alzò un monaco saggio che era venerato da tutti, molto anziano, si è avvicinato a lui e dice: bene, dice, se va fuori lui, vado fuori anch'io.
Si è fatto prego.
Importante questo. Infatti mi pare che, non so se l'ho letto qua nel sussidio o d'altra parte, mi pare qua, teniamo presente che la comunità cristiana, noi, la Chiesa, non è mai chiamata a scomunicare, ma a richiamare nella comunione, anche perché è sempre pericoloso scomunicare. non parliamo della scomunica dei casi eclatanti che è più grande di noi e non spetta a noi fare dei giudizi, però ogni scomunica è un fallimento, perché vuol dire che io ho perso un fratello, vuol dire che la comunità non è stata capace di integrare il fratello. Non è soltanto un fallimento suo, è un fallimento di tutta la comunità. Questo lo si sa anche nelle famiglie: quando c'è un figlio che ha un comportamento particolare o vuole andarsene di casa, tutti si sentono in colpa, anche se magari non c'è motivo di sentirsi in colpa, perché sembra quasi che non abbiamo fatto tutto sufficiente perché questo non se ne vada. E quindi, anche se magari la responsabilità è tutta sua, sentiamo che qualche cosa ricade su di noi. Questo dovrebbe essere anche nella comunità cristiana: non possiamo essere indifferenti all'errore del fratello, dobbiamo sentirlo sempre fratello. Fatto stesso che ci sia, ripeto, questa modalità in crescendo, questi tre interventi fino all'ultimo, che tra poco riprenderemo, mette in evidenza come l'altro ci è caro, perché a un certo punto, se uno sbaglia e continua ad essere perseverante nella sua mancanza, uno potrebbe dire: ma sì, ma qualche tempo va per la tua strada, no? Vai per la tua strada. E forse la tentazione di pensare che sia così è data anche: trattalo alla fine come un pubblicano, come un pagano. In realtà no. Sappiamo che esporlo addirittura a Satana, che è un'altra espressione che troviamo nei Vangeli, è sperare che la sua condizione di abbandono nel quale lui si è posto contro la nostra volontà di recuperarlo a tutti i costi lo faccia tornare in sé per capire in quale condizione si è posto e quindi finalmente possa rimbalzare e tornare indietro. Quindi questo lasciarlo come pubblicano pagano non è abbandonarlo, lasciare che vada per conto suo, ma sperare che in questa condizione magari tocchi il fondo e capisca di suo che era meglio rimanere nella comunità e possa tornare. La comunità deve spalancare sempre le porte a un fratello che ritorna, come ha fatto il padre buono e misericordioso nei confronti del figlio che in maniera molto ostinata se n'è andato. Ecco, e poi è molto bello come conclude questa prima parte del Vangelo quando dice: in verità io vi dico, tutto quello che legherete sulla terra sarà legato in cielo e tutto quello che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Come dire che abbiamo una grande responsabilità oltre che un grande potere.
Scusi, perché... Don Alberto, però tutto il brano io l'ho compreso che possa essere vissuto anche da noi laici, ma questo versetto qua pensavo che fosse soltanto per i sacerdoti.
O per Pietro, perché no. Allora, c'è un mandato che trova il suo vertice nel ministero ordinato, ma che fa parte di tutta la comunità. Perché il potere di perdonare i peccati sacramentalmente è dato al ministero ordinato nella Chiesa, ma diciamo così, nella sua prassi, che è l'humus del sacramento, è un compito, una responsabilità di tutti i fedeli, tanto più che Giacomo, per esempio, la lettera di Giacomo dice: confessate gli uni gli altri i vostri peccati, ecco, in maniera che ci sia questo esercizio della misericordia. Non vuol dire che dobbiamo confessare gli uni nei confronti degli altri come quando andiamo in confessionale, a parte che la confessione del confessionale ha 1000 anni di storia, non ne ha di più, perché la prassi penitenziaria della Chiesa, l'abbiamo già detto, mi ricordo, in un percorso precedente, è mutata, no? Perché il ministero delle chiavi, il ministero della soluzione è dato alla Chiesa ed è la Chiesa che interpreta come deve esercitarlo, sia chiaro, la modalità è la Chiesa. Ormai da 1000 anni abbiamo questa modalità sacramentale, ma la Chiesa potrebbe, come aveva una modalità precedente, in teoria sarà difficile che lo cambi, però è la Chiesa che stabilisce la modalità dell'esercizio. Allora, no, tutto quello che noi leghiamo sulla terra è legato in cielo, tutto quello che sciogliamo sulla terra è sciolto in cielo. Se io riesco a compiere un atto di comunione e di riconciliazione fraterna, questo atto di comunione che nella sua radice è alimentato dall'agape, dall'amore, avviene una riconciliazione vera e propria che dopo sarà sigillata dal sacramento. E quindi Dio stesso si rallegra e attesta e prende atto che noi siamo stati capaci di sciogliere queste catene. Come un atto di odio che separa diventa una ferita nel corpo di Cristo e quindi è una separazione all'interno stesso di questo corpo, e Dio prende atto che noi ci stiamo ferendo. Non pensiamo a ciò che avviene nella nostra vita soltanto come una realtà qui sulla terra e come una realtà in cielo. Siamo un'unica realtà, Dio ci ha resi partecipi del potere, dell'esercizio della sua misericordia, che è la forza della carità, della comunione, che ha una molteplicità di espressioni e deve essere esercitata.
Perciò il termine legherete va letto come agire con l'amore.
Sì, e difatti anche qui non prendiamo la lettera, ripeto, ma prendiamo il senso. Noi abbiamo un grande potere. Vorrei legarmi anche a quello che dicevo questa mattina, no? Nell'omelia. Tante volte noi siamo così condizionati soltanto dalla lettura dei nostri insuccessi. Pensiamo di aver sbagliato tutto, invece non è vero. Perché anche se sbagliamo alcune cose le facciamo bene, grazie a Dio, perché altrimenti saremmo soltanto da buttare via. E tutto il bene che noi facciamo ha un'efficacia grandiosa. Quindi noi abbiamo un potere grandioso come uomini e come cristiani. Quindi anche nell'ordine della carità abbiamo un potere grandioso, come purtroppo possiamo avere un potere devastante se non usiamo la carità. Abbiamo il potere di legare e di sciogliere, cioè di fare comunione o di rompere la comunione. Non è un potere grande questo, è una grande responsabilità. Cioè se io spezzo la comunione ho il potere grave, e devo assumere le mie responsabilità, di spezzare una comunione. Non è Dio che spezza la comunione, Non è Dio, sono io. Quindi vuol dire che ho un grande potere in negativo. Se io invece riesco a recuperare un rapporto attraverso un atto d'amore, ho il potere di rendere possibile la comunione, che è tutto un potere che mi viene da Dio, perché Dio è comunione, è agape. Quindi rifletto le potenzialità di Dio nella mia vita. E se io ho recuperato un rapporto con il fratello, significa che ho esercitato una delle mie massime potenzialità, che è quello di essere un essere di comunione, una persona di comunione. Non è che solo arrivando in confessione, tanto più, teniamolo presente, che non è neanche sufficiente la confessione sacramentale, perché se io mi sono separato da un fratello con un atto di violenza e vado a confessarmi, ma senza recuperare quell'atto, quella confessione non è proprio niente. Non è che la confessione sacramentale ricomponga ciò che io ho devastato, perché sappiamo che nell'ordine dell'esercizio della penitenza c'è anche, per quanto possibile, la riparazione. È troppo facile, come uno dico, io vado a rubare e dopo vado a confessarmi. Sì, puoi andare a confessarti se sei pentito, ma devi restituire quello che tu hai rubato. Se tu hai rotto un rapporto di comunione, è inutile che tu vada a confessarti, lo dice lo stesso Vangelo, anche se in termini diversi. Se tu sei davanti all'altare, è la stessa cosa, perché è il luogo della comunione massima, e lì ti accorgi che il tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono, prima va a riconciliarti e poi vieni. Quindi le due realtà sono inscindibili, che uno non pensi che la propria comunione o il proprio odio sia una cosa da gestire in confessionale e basta, assolutamente no, è qualcosa che coinvolge la mia vita, la mia responsabilità in tutto e per tutto. Abbiamo quindi il potere di legare e di sciogliere, e come? Tanto più che se in una famiglia normale due fratelli si dividono, tutta la ferita, tutta la famiglia soffre, anche il papà e la mamma. Nella comunità dei credenti, se due fratelli si dividono, si separano, si odiano, tutti soffrono, anche Dio Padre sta soffrendo. Se i due fratelli si riconciliano, tutti gioiscono, anche il Padre gioisce. È chiaro?
Chiaro. Volevo chiedere una precisazione. E nel caso magari io appunto rompo con mio fratello, mi rendo conto che... mi rendo conto che è il momento di riappacificarmi, come appunto di riunire, magari nel momento che questa persona è già venuta a mancare. Quindi questa unione resterà sciolta, cioè resterà praticamente, come vedete qua, tutto ciò che sarà legato e tutto ciò che sarà slegato, sciolto praticamente, resterà sciolta per sempre, oppure io da qua ho ancora la possibilità di...
È una bella provocazione, allora. La risposta può essere già scontata, ma ci arriveremo indirettamente. Per questo c'è un'altra pagina del Vangelo che dice: finché tu sei in cammino con il tuo fratello, riconciliati con lui prima di arrivare nel giudizio. Quindi è un monito, perché la riconciliazione di per sé non andrebbe dilazionata, per quanto dipende da noi, perché è un'urgenza ricomporre la comunione. Io non posso sostenere una separazione come se nulla fosse, perché Dio non la tollera, e quindi dovrebbe essere intollerante anche per me. Dio è comunione e desidera questa comunione, perciò riconciliati il più presto con il tuo fratello. Ecco, se questa riconciliazione non avviene durante il cammino, noi crediamo che possa avvenire per la misericordia di Dio, per la comunione dei santi, che significa essere tutti in Cristo, no? Viventi ancora in cammino, morenti, però c'è il rischio che il dubbio ci rimanga, quindi la sofferenza ci accompagna per tutta la vita, perché è una grandissima consolazione finché sono in cammino ricevere la conferma del fratello che ha accettato il mio desiderio di riconciliazione, ed è un dono reciproco, perché anche quello che deve dare il perdono si sente sollevato, non soltanto colui che lo deve ricevere. A questo proposito, non so se qualcuno di voi l'ha visto, ma secondo me sono occasioni da non perdere. L'altro anno, mi pare ormai, nel nostro teatro abbiamo trasmesso il film L'Isola. Ecco, bello. L'avete visto il film L'Isola? Sì. Beh, vale la pena vederlo, perché si gioca tutto, cioè tutto il dramma di un uomo che diventa monaco e santo in vita, senza saperlo di esserlo, che vive un dramma interiore fino al momento proprio che precede la sua morte, perché egli ha compiuto un atto bruttissimo, pensato di salvare se stesso e pensava addirittura di aver causato la morte di un suo amico, che dopo non è morto, si accorge che non è morto, e prima di morire avrà finalmente la constatazione da parte di colui che è stato ferito che lo ha perdonato. Questo lo fa morire serenamente, se no tutta la sua esistenza fino all'ultimo giorno è stato un dramma, è stato un calvario. Infatti non perdonare e non accettare un perdono è la cosa più dolorosa che possa esserci nella vita. Se non è dolorosa e c'è uno scoglio del genere, vuol dire che c'è qualche cosa che non funziona nella coscienza dell'uomo, perché l'uomo ha bisogno di dare e di ricevere il perdono. Quindi coltivarlo è contro natura. Quindi è meglio cercare di riconciliarsi perché si è in cammino, piuttosto di quando è troppo tardi e vengono tutti questi dubbi. Ho risposto? La seconda parte, in verità, io vi dico, se due di voi sulla terra si metteranno d'accordo per chiedere qualunque cosa, Padre mio che nei cieli gliela concederà, perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Questo versetto è stato spiegato in tanti modi, però credo che per comprenderlo dobbiamo inserirlo, come è inserito nel Vangelo, in ciò che precede, in ciò che segue. Qual è questa qualunque cosa di cui si parla? È quella cosa che ci sembra impossibile. E qual è la cosa più impossibile? Il perdono dato e ricevuto. Non pensiamo che sia tutto, perché allora ci mettiamo qua, siamo più di due, chiediamo che venga giù un miliardo adesso perché ne abbiamo bisogno. Questo sarebbe contro la fede. Vi spiego. Ecco, ciò di cui abbiamo maggiormente bisogno è la comunione, che è la somma di ogni bene, la carità, l'agape. Dio non può non concedere questo dono a chi glielo chiede, nel nome di Gesù, che è il nome di questa misericordia, di questa tenerezza, e veramente lo dà. E chi sa pregare in questo senso avverte che è già stato ascoltato nel momento in cui prega, perché sente interiormente che viene abilitato a dare un eventuale perdono che deve dare o a ricevere un eventuale perdono che deve ricevere. È come preparare il terreno arandolo prima della seminazione. Stiamo certi. La preghiera ha un effetto immediato in colui che prega, prima ancora che avvenga o non avvenga la riconciliazione, perché poi la riconciliazione avviene non soltanto da una parte, ma se c'è la conciliazione e l'incontro delle due parti. Ma Paolo a un certo punto dirà nelle sue lettere: per quanto dipende da voi, cercate di essere in pace con tutti. Se noi cerchiamo questa comunione, la cerchiamo con la sincerità del cuore, e nulla può essere più sincero di ciò che viene preceduto dalla preghiera, stiamo certi che la preghiera ce la concede. Se pensiamo che sia tutto il resto, siamo degli ingenui. Se volete, tutto questo può essere anche riportato al dono dello Spirito Santo, perché quando noi chiediamo il dono dello Spirito Santo ci è dato, riconferma in noi, perché Egli abita in noi, i doni che Egli porta con sé, quindi abilita il nostro cuore a spalancare all'azione dello Spirito perché lo Spirito possa agire in noi. Questo è l'effetto della preghiera nel nome di Gesù. Ecco, Pietro, abbiamo già detto, pecca un po' di ingenuità, perché anche se riprende un po' il tema con cui si era aperto l'insegnamento di Gesù, perché Gesù ha detto: se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te, non ha detto se anche tu commetti, perché capisce la nostra psicologia, siamo sempre quelli che si mettono al centro, che pensano di essere solo quelli che ricevono dei torti e difficilmente coloro che glieli danno. E Pietro dice così, no? Se mio fratello commette contro di me, quante volte dovrò perdonarlo? Guardate che mette in gioco questa parola. Sente che il perdono è un dovere per obbedire a quello che ha detto Gesù. Non ha capito niente, perché il perdono non è un dovere, è un potere ed è una grazia. Quindi non perdono perché devo, perdono perché posso. È chiaro o no quello che sto dicendo? Ho il potere, lo faccio. Non devo perché uno me lo dice. Ho il potere di sciogliere o di legare, vedete che siamo legati a quanto dicevamo prima. Se ho questo potere lo devo esercitare. E non fino a un numero, perché teniamo presente che fino a 7 volte Gesù risponde, non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 7, 7 per 7 è 49, non è che io devo arrivare a 49, è un modo iperbolico per dire perdona e basta, come Dio perdona e basta, Dio non si stanca di perdonare e di dare misericordia, perché Dio è questo amore, questa comunione di cui Egli vuole renderci partecipi. Ecco, tutto questo, ripeto, dovremmo abilitarci a farlo non soltanto individualmente, ma comunitariamente. Dobbiamo imparare ad essere una comunità di fratelli che si convincono reciprocamente di questa possibilità, di questo potere, e quindi cercano di realizzarlo. Dobbiamo essere comunità di comunione radiose in cui si respira questo perdono, e anche con una certa prudenza. È importantissimo evitare di fare osservazioni non necessarie, tantomeno se sono appunto non necessarie, ma anche quando magari ci si fosse un motivo, se non è assolutamente necessario, non c'è bisogno di richiamare, non c'è mica richiamare tutto. Richiamare tutto, quello vuol dire? Un buon pedagogo sa che deve avere una grandissima discrezione. Io mi ricordo che sono cresciuto e sono grato nei confronti dei miei educatori, quando sono stato in seminario di teologia, soprattutto c'era un adagio che ripeteva spesso il nostro rettore, che lui diceva: un rettore, che è come un papà di famiglia, deve vedere tutto, lasciare cadere molto e riprendere il meno possibile. Ma è vero, perché se no diventiamo puntigliosi, continuiamo, e poi diventiamo fastidiosi, siamo noi. Vedere tutto, lasciare cadere molto, riprendere il meno possibile. Vedo che vi interessa molto questo, questo passaggio.
Lasciare cadere molto
e riprendere il meno possibile. Il meno possibile, non riprendere poco, ma riprendere il meno possibile. A parte che se uno si vede sotto uno sguardo educativo e vedo che l'altro vede, già io, se sono intelligente, divento capace di rimodellare il mio agire.
E quando c'è un'incapacità, invece
bisogna avere una grande pedagogia, ecco, ci vuole una grande saggezza, ci vuole una giusta misura, però non è così semplice. Un educatore deve imparare quest'arte. Gesù stesso aveva una pazienza infinita, no, nei confronti i suoi discepoli, perché vi ricordate che quando loro non capiscono, tutte e tre le volte che Gesù annuncia che deve morire, non è che dice: ma che stupidi che siete, non avete capito niente. Ricomincia pazientemente la lezione, anche perché ha capito, io dico spesso questo, che se, l'ho detto anche con voi forse in un altro contesto, se non si è capito i casi sono due, a volte possono essere tutti e due insieme: o non si è spiegato bene il maestro, o non ha capito bene lo scolaro, o tutte e due le cose insieme. Quindi se non è avvenuto bene l'insegnamento, il primo a mettersi in crisi non è lo scolaro che non ha ascoltato bene la lezione, è il maestro che si mette in crisi se è intelligente, perché dice: ma mi sono spiegato bene? Perché a volte noi abbiamo la presunzione di esserci spiegati bene, ma non è detto, potrebbe essere una presunzione. Bisogna che io misuri la mia scuola in base a quello che ho davanti, chiaramente. Proviamo a immaginare quando siamo in tanti, in una comunità, non è semplice. Poi voi provate a pensare nei confronti di noi pastori, di noi parroci in particolare, quando ci sono delle cose che non vanno in comunità e qualcuno che pensa di aver tutto, ma lei dovrebbe dire, ma lei dovrebbe fare. intervengo quando lo ritengo opportuno io, ma non perché me lo dici tu e nella modalità con cui mi dici tu. Sono delle cose per cui io dico non c'è neanche bisogno di intervenire, decido io. Ma tutti vorremmo essere maestri anche della professione degli altri, o no?
È studiare, deve...
O no?
Il parroco è così, ma i genitori quelli da più di un fiore.
Ah, sì.
Più o meno nella stessa musica, non è mia che la cambia di tanto la musica.
Ho capito.
Dopo però arriva a capire quando piglia i fiori al calore delle tasche, allora dice mia mamma, mio papà, i capi ha ragione. Ma se no, anche se è così. Difficile, sempre su quel discorso lì, non solo i farmaci che potete, potete, niente, ma se ti avessi fatto, ma se te l'avessi dito, ma se te sì.
Siamo tutti maestri degli altri.
E che vale c'è, dico sempre.
La vita, magari che la vita.
Sì. Comunque teniamo presente che la comunità ideale esiste una sola, è la comunità della Santissima Trinità. Quella è la comunità ideale verso la quale noi siamo incamminati e partecipiamo. Però abbiamo questa bella sfida, no? Di accettiamo anche che gli altri ci facciano delle osservazioni, che a volte possono essere anche vere, per carità, perché abbiamo bisogno tutti anche delle osservazioni gli uni degli altri. Però c'è modo e modo, ecco, dobbiamo vigilare su questo. Il sussidio fa delle bellissime domande, alla fine è molto breve il commento di questa. La pagina 82 dice, utile riflettere su alcune caratteristiche dell'amore verso l'altro. Allora dice che intanto il vero amore aiuta a crescere. Secondo, il vero amore salva il salvabile. Terzo, il vero amore rimuove le cause. Quarto, il vero amore si compiace del bene. E qua ci sono dei puntini perché ognuno potrebbe aggiungere che cosa fa il vero amore, se ci riflette bene, ha un'intelligenza sufficiente per comprendere quanti sono i benefici del vero amore, che si gioca in questa logica.